9 minuti dopo le 11, ben ritrovati in diretta. Questo è il Time Magazine su Radio Time e do il ben trovato a Francesca Donato, candidata alla poltrona di sindaca di Palermo. Buongiorno Francesca.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
Grazie a te per essere qui. Tu, diciamo, apri questa strada che ci permetterà di conoscere tutti i candidati, non soltanto alla poltrona di sindaco, ma anche ai consiglieri comunali. Va bene il volume della cuffia?
Perfetto.
Perfetto. Per capire esattamente cosa vi spinge, soprattutto per quelli saranno i prossimi 5-10 anni, dopo i precedenti 5-10 anni, per dirla con le parole di Orlando, la città che più è cambiata nel mondo negli ultimi 40 anni, Palermo, poi sono percezioni, sono visioni, però in tanti avvertono una sorta di cambiamento tendente al disastro.
Assolutamente.
Quindi la prima domanda è: tu hai perfettamente chiaro cosa accadrà nei prossimi 5-10 anni in questa città, soprattutto dal punto di vista economico, le difficoltà economiche, perché chi lavorerà con te in squadra dovrà sobbarcarsi e barcamenarsi nel trovare soluzioni al limite dell'impossibile.
Prego. Ma quello che succederà in questa città nei prossimi anni dipenderà molto dalla volontà che hanno veramente i cittadini di questa città di rimboccarsi le maniche tutti insieme e di intraprendere un percorso di rilancio di questa meravigliosa città. Io mi sono candidata da parlamentare europeo, che avrei ancora 2 anni pieni davanti di mandato, quindi insomma molti mi hanno detto: ma chi te lo fa fare, è una pazzia, eccetera. Perché, come tanti altri concittadini, da troppo tempo aspettiamo una spinta, una svolta nell'amministrazione cittadina che non è ancora arrivata. E purtroppo i tempi drammatici che stiamo vivendo, dopo 2 anni di emergenza pandemica nella quale sono state fatte delle scelte già queste veramente pesantissime per l'economia dell'intero paese.
Chi ha seguito
paese.
Il tuo percorso politico sa che tu sei fermamente
in posizione. Io sono stata
sempre
molto critica, perché per me si deve sempre, quando si amministra un territorio, dal più piccolo al più grande, mettere in primo piano gli interessi del proprio territorio e dei propri cittadini, perché questo è una questione di responsabilità.
Sì, ma questo è chiaro, mi sembra
però,
corretto.
Ma purtroppo non si vede questo, perché delle volte si sono fatte delle scelte che hanno gravemente penalizzato le nostre comunità senza questionare se fossero delle scelte corrette, necessarie o evitabili. Allora, oggi io credo che metterci tutti in prima linea a disposizione del bene della città, anche con una propria candidatura. Io sto facendo una lista, ho quasi concluso la compilazione di una lista fatta di cittadini palermitani che non hanno fatto prima politica, che non hanno cariche politiche, ma sono persone che vivono la città di tutte le categorie, dagli avvocati ai medici, ai commercianti, ai piccoli imprenditori, agli insegnanti, tutti coloro che vivono la città e che sperimentano sulla propria pelle il fallimento di un'amministrazione che non ha avuto né la capacità, ma spesso la volontà di fare le cose che servono, perché purtroppo i meccanismi della politica dei partiti attualmente al governo o meno non sono dei meccanismi che mettono in primo piano l'interesse.
Ci sono le dinamiche politiche.
Tizio
Caio e Semproni devi dare conto a tutto. Hai fatto, diciamo, una sorta di riassunto degli ultimi 10 anni di Time Magazine, praticamente. Io do il ben trovato al mio collega Massimo Pisciotta, purtroppo costretto a casa in questi giorni. Buongiorno Massimo, che ci sta seguendo via Skype. Massimo,
buongiorno a tutti.
Vuoi porre una domanda alla nostra ospite?
Buongiorno.
Io per Francesca avevo subito una domanda.
Vai.
Perché dopo 10 anni di amministrazione del genere, non ce ne voglia chi si trova al momento in amministrazione, ecco, la lista delle cose da fare è tutto sommato piuttosto semplice da stilare, ma qual è la lista delle cose da non fare da sindaco di Palermo al prossimo giro?
Da non fare è continuare sulla linea che si è vista fino adesso di caos totale, di mancanza di una guida politica chiara in tutti gli assessorati, in tutti gli uffici. Allora ci si lamenta molto spesso del mal funzionamento degli uffici amministrativi, che è sicuramente una delle prime cause del blocco dell'economia di questa città.
Ok.
Ma se uno va a ben guardare, perché funzionano male questi uffici? Perché gli stessi operatori addetti a questi uffici come si lamentano, sono abbandonati, sono sotto organico, non ricevono la formazione adeguata per
l'origine poter... diciamo risale da Monti,
esatto.
Per quel blocco della
assunzione, il pesce puzza dalla testa, sempre. Come si dice a Palermo, okay, giusto? Okay. Quindi se non c'è una formazione adeguata di chi lavora negli uffici, una diciamo copertura dell'organico minimo necessario, gli strumenti e soprattutto una guida politica chiara, dove vogliamo andare, quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere, le responsabilità se le deve prendere per primo il sindaco e scegliere persone competenti e coraggiose che abbiano la capacità di prendersi le responsabilità di trovare le soluzioni ai problemi, perché se c'è la volontà le soluzioni si trovano.
Eh beh, quello lo sappiamo tutti, ripeto. Volevo girarti intanto qualche domanda, qualche considerazione. Ci vuole coraggio e più per fare il sindaco a Palermo, soprattutto per adesso. Qualcuno dice più candidati che idee. Ma i candidati veramente vanno così, spuntano e poi scompaiono nel giro di poche ore, almeno quantomeno centrosinistra e centrodestra stanno lavorando in questa maniera. Non trovano la quadra, forse perché si stanno concentrando sull'uomo e quindi sulle dinamiche di cui parlavi prima tu. E questo perché alla regione poi devi, allora ci mettiamo questo.
Bravo.
Ma il programma qual è? Quindi prendete, come dire, lo diciamo sempre, assumetevi la responsabilità, perché se poi va tutto a carte 48 ci sarà chi mette il suo bravo, perdono la volgarità, le terga sullo scranno e noi paghiamo dazio. C'è un messaggio che ha girato un ascoltatore audio, fammelo sentire Luca nel frattempo.
Una domanda che voglio fare alla candidata sindaco è sapere cosa farà lei per risanare questa città, dalle buche stradali alle piste ciclabili a zig zag, agli uffici comunali dove fanno il cambio del nome alle strade e l'ufficio accanto che fa i cambi di residenza non lo sa, alla Tari che viene inviata al proprietario di casa e all'inquilino. Ce ne sono 100.000 di inefficienze da risolvere. Cosa intende fare la nuova candidata sindaco per risolvere queste problematiche ataviche della nostra città?
E beh, è la prima di 100 domande uguali.
Certo, ma allora rispondo ai due temi sostanziali che ha sollevato questo ascoltatore. Allora, il tema della viabilità e il tema del bilancio. Allora, parto dal secondo perché è un po' il cappello a tutti i problemi. Il tema del bilancio, perché la Tari viene inviata a due soggetti che sarebbero in realtà un unico soggetto passivo che deve il tributo? Perché c'è il bisogno da parte dell'amministrazione di far figurare un pareggio di bilancio che in realtà non c'è. Cioè di far sembrare ci siano più entrate, più crediti di quelli reali, e questo è uno dei motivi per cui questa amministrazione è sotto indagine per farsi il bilancio, perché sono stati manomessi i conti per far sembrare che non ci fossero gli ammanchi. Ma perché ci sono gli ammanchi? Perché purtroppo i proventi dei tributi destinati a quel fine sono stati utilizzati per altro. I proventi della Tari dovevano essere utilizzati solo per la RAP e invece sono stati utilizzati per altro. Sì. E così è stato fatto in altri settori. Questa era la prima domanda. La seconda sulla viabilità. Beh, ancora non c'è una chiarezza di qual è appunto il disegno del comune sulla città. Ancora non è stato approvato il nuovo piano regolatore. No. E quindi, non essendoci chiarezza, anche lì le cose vengono gestite in maniera estemporanea. Non c'è una visione completa. Invece deve esserci una progettualità, una visione completa per la città da qui ai prossimi 5, anzi meglio 10 anni, per capire che tipo di città vogliamo costruire, che tipo di servizi vogliamo garantire ai cittadini palermitani, perché non possiamo rassegnarci tutti a vivere in una città che è 10 gradini al di sotto degli standard europei, perché ce la meritiamo anche noi una
direi
città europea normale.
Io direi di sì. Mi corre l'obbligo di fare alcune sottolineature che riguardano naturalmente te, perché magari chi ascolta non ti conosce, ascolta sindaco di Palermo, capisce che tu non sei palermitana, il tuo modo di parlare, tu sei marchigiana, hai vissuto.
No,
hai studiato...
io non sono marchigiana. Io sono nata ad Ancona per un caso, ma io sono, diciamo,
Veneta.
Cresciuta girando tante città del nord del nord Italia e soprattutto in Veneto, dove sono le origini della mia
famiglia. Ma da 22 anni vivi a Palermo, sei
è
sposata
con un
palermitano.
È la città in cui ho vissuto di più in assoluto
e
dove ho messo su famiglia, quindi è la mia città Palermo.
No, cioè era giusto chiarirlo, perché sennò la gente dice, aspetta, ma
sono
questa viene dal nord che ci va.
Sono palermitana.
Okay.
Senti Mario, avevo una domanda
vai,
della pubblicità, così magari poi dopo la pubblicità possiamo approfondire. È chiaro che tra i tanti candidati, quelli reali come la Donato e quelli fantasiosi che poi fanno il passo indietro, nessuno avrà comunque i numeri politici per amministrare da solo. A questo punto diventa importante capire, secondo me, il perimetro del profilo politico di un'eventuale amministrazione Donato, fin dove può arrivare, dove si traccia la linea di perimetro con il quale si può amministrare insieme.
Perché da soli non si va da nessuna parte, bisognerà trovare un incontro, una quadra con altre coalizioni,
ma
movimenti.
Allora, io intanto mi sto candidando da indipendente perché io riscontro nei cittadini palermitani una tale sfiducia e una tale anche rancore nei confronti di questa politica, di questi partiti che hanno preso in giro i cittadini per troppo tempo, che il fatto di non avere una coalizione che mi sostiene è un vantaggio più che una penalità. Quindi se io divento sindaco non devo ringraziare altri partiti e quindi ho le mani libere per scegliere io le persone che devono essere messi nei ruoli chiavi.
Ma perché tu possa diventare sindaco devi raccogliere una quantità di voti abbastanza importante.
Sì, 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 tra i 120 e i 150 mila voti. Ma la città di Palermo si basa su 350 mila elettori, sì, quindi sarebbero un terzo degli aventi diritto. Allora, certo, dipende dalla volontà dei palermitani. Quanti palermitani vogliono davvero riprendere in mano le sorti di questa città? Sono stanchi di una politica che si dimostra inefficiente e disinteressata al bene della città, tanto che ancora non hanno neanche individuato i candidati sindaco.
Le ultime sono che Miceli per il centrosinistra ha fatto un passo indietro, la stessa cosa
allora,
ha fatto Greco per il centrodestra.
Allora, se almeno un terzo dei palermitani vuole davvero cogliere un'occasione di cambiamento e approfittare di un eurodeputato che lascia il Parlamento europeo per fare il sindaco di Palermo, assumendosi tutti i rischi annessi e connessi, possiamo farcela, possiamo uscire da questo meccanismo perverso.
Mi spaventano i due terzi che rimangono, perché magari sono quelli che vogliono che le cose restino così, perché magari ne hanno un vantaggio, perché poi c'è da considerare anche questo.
Ma i due
questo.
Terzi che rimangono però non è che votano tutti la stessa cosa,
ma
si
se
disperdono.
Trovano lo giusto, sarebbe bene far capire a questi due terzi che il senso comune, del bene comune, è vantaggio per tutti, anche per loro, mentre contrariamente tanti pensano che il vantaggio personale sia la cosa più interessante. Lancio la prossima domanda e poi andiamo in pubblicità e dopo torneremo sicuramente dopo, perché abbiamo fatto considerazioni proprio sulla riscossione delle tasse, in particolar modo tassa sui rifiuti, però c'è un problema che è oggettivo, quindi prepara la risposta. C'è una, diciamo, una percentuale di palermitani che non paga questi tributi e non si riesce a farli pagare, per cui tu hai una ricetta per riuscire a ottenere come dire, quel senso di responsabilità per i cittadini a pagare questo contributo, ad esempio quello per i rifiuti. Ne parliamo tra un po' con Francesca Donato qui al Time Magazine, qualche spot e poi torniamo, restate con noi. Rieccoci in diretta 11:28 sulle note di In the Dark, Purple Disco Machine, ancora Time Magazine, ancora Radio Time e siamo ancora con Francesca Donato, ancora ben trovata. Allora Francesca, ci eravamo lasciati prima della pubblicità con questa domanda: riuscire a reperire quelle somme che tanti cittadini dovrebbero pagare per gabelle, tasse e imposte comunali, ma non si riesce a farlo, tant'è che il comune, ecco, poi deve fare, diciamo, operazioni nei bilanci poco chiare, ne parlavamo prima, e poi magari tutto finisce in procura. Io non voglio pensare che ci sia della malafede, mi fermo qua. Andiamo su quello che è il tuo punto di vista. Come riuscire a convincere il palermitano che è necessario pagare? Perché giustamente, cioè, se io non vedo il palermitano, lo sai che c'è? Io avevo pagato fino all'anno scorso la tassa sull'immondizia, tu non sei stato capace di gestire la RAP, che in queste ultime ore naturalmente è in agitazione, ricordiamolo. Ma io, sai che c'è? Non ti pago più niente. Quindi cosa fai?
Allora, intanto bisogna chiarire che la mole di tasse non pagate è falsata appunto dal fatto che spesso sono iscritti a bilancio come dovuti dei tributi che in realtà dovuti non sono. Okay. E questa è la prima. La seconda è che naturalmente tu come amministrazione non puoi pretendere che i tuoi cittadini, le tue imprese ti paghino un tributo se tu non permetti a loro di lavorare. Quindi prima l'amministrazione deve creare le condizioni alle imprese di vivere, oggi anzi direi di sopravvivere, di lavorare, di crescere, di espandersi, di investire. E nel momento in cui un'impresa ha una profittualità, una redditività interna e si trova di fronte a un'amministrazione che invece che bastonarti ogni giorno, crearti problemi dalla mattina alla sera e lasciarti nei guai in ogni circostanza, invece magari ti aiuta e ti fa crescere, in quel momento diventa anche diverso il rapporto fra cittadino e amministrazione e il tributo correttamente imposto nella misura corretta viene percepito come giusto e quindi laddove ci sia la disponibilità economica per pagarlo, il cittadino non lo paga. Non solo, per risolvere anche il problema dell'ammanco di bilancio, il comune potrebbe fare una cosa molto semplice che non viene fatta da tanti anni: avviare un percorso di regolarizzazione dei cosiddetti abusi edilizi, che sono una marea di situazioni totalmente diverse l'una dall'altra, alcune stagnanti da un decennio e passa, di cui la maggior parte potrebbe essere sanata, perché non sono abusi che vanno a impattare sull'ambiente, sulle piccolette certezze, ma se fossero, diciamo, permesse queste regolarizzazioni, si recepirebbero un sacco di oneri,
certo,
che vengono pagati da chi vuole pagarli, certo, e anche questo contribuirebbe a trovare dei fondi per poi spenderli in quello
Massimo,
che serve.
Tu quando vuoi intervieni, naturalmente, collegato con noi, Massimo, tutti domandano, ma perché sei a casa, Massimo?
Non credo sia un segreto, in questo momento contratto il coronavirus.
Non l'avevamo detto ufficialmente.
Sono in quarantena.
È in quarantena. Stai abbastanza bene.
Adesso sì.
Allora, intanto mi dicono, scusate l'ignoranza, ma sembrano le stesse parole dei 5 Stelle quando hanno iniziato. Un altro scrive, rasentiamo l'utopia. Il cittadino deve poter essere messo nella condizione di pagare, mandata le rate per la spazzatura, non cifre intere, la gente non può affrontare una sola rata. Insomma, queste, c'è condivisione, ma anche un po' di sano scetticismo, come è giusto,
certo,
che sia. Io vorrei chiederti, che tu hai fatto tutta una serie di considerazioni di ciò che sarebbe necessario fare. Massimo prima ha fatto una domanda ben precisa in quello che dovrebbe essere eventualmente il trovarsi e confrontarsi e condividere un percorso, come dicevi tu, con altre realtà politiche. Ma all'atto pratico, come metti in campo? Perché insomma, il pensiero di ciò che dovrebbe essere fatto è bello, è fantastico, sicuramente è condivisibile. Poi c'è l'attuazione di questo pensiero, per cui c'è una struttura burocratica, amministrativa, comunale, che è in serissime difficoltà. Un atteggiamento del cittadino, non dico atavico, ma quasi, che ha ormai perso qualunque considerazione nei confronti della cosa pubblica e dei rappresentanti pubblici. Quindi tu come interverresti? Fattivamente, perché
allora,
avere l'idea che deve essere
per
fatto
riguadagnare
questo è tutto
intanto
bello.
La fiducia, secondo me, serve la massima trasparenza. Una delle cose che io vorrei fare subito sarebbe la massima trasparenza sul bilancio, e quindi rendere pubblici i bilanci dell'amministrazione in modo che chiunque possa scaricarseli ed esaminarli e vedere veramente se sono gestiti correttamente e se ci sono cose che non vanno. Questa è la prima cosa, perché la trasparenza, secondo me, tutela sia il cittadino ma anche chi ha la responsabilità, che non deve neanche essere avvicinato da chi vuole fare dei trucchetti, perché sapendo che è immediatamente visibile neanche conviene provarci,
certo.
E questa è la prima cosa. Poi sul discorso anche del perimetro politico, io credo che quando c'è una guida forte, motivata, che ha un forte consenso popolare, le altre forze politiche non hanno nemmeno la convenienza a mettersi di traverso, perché anche lì viene subito fuori chi ostacola il progresso, chi ostacola gli interessi della città per il proprio mero tornaconto. E io sono convinta che, avendo la possibilità di dare una guida, io sono l'unica che è già uscita con un programma, ed è un programma quello...
Ecco, ricordiamo, se qualcuno volesse approfondire, perché appunto si parla sempre di candidati, ma la difficoltà soprattutto tra centrodestra e centrosinistra è che non hanno un programma condiviso, si stanno scannando per i nomi. Tu hai già un programma?
Io ho già un programma basato su 10 punti essenziali per affrontare i temi che tutti tocchiamo nella vita quotidiana, che sono i temi più importanti, a partire dal reperimento dei fondi per far ripartire questa città attraverso appunto i finanziamenti europei e nazionali, che ahimè vengono regolarmente persi, perché nella pubblica amministrazione in generale, anche a livello regionale, ma soprattutto a livello comunale, tranne rare eccezioni virtuose, in tutta la Sicilia non ci sono nei comuni degli staff di persone competenti e preparate per preparare i progetti e intercettare questi finanziamenti. Io devo dire che vengo dal Parlamento europeo, ero coordinatrice della commissione competente sui fondi europei, quindi so bene come si fa, e una delle prime cose che farò sarà mettere uno staff di giovani formati adeguatamente per fare esattamente questo lavoro.
Ci scrivo, hai stimato in quanto tempo potresti rimettere in marcia in maniera serena l'amministrazione?
Beh, sicuramente non si fa dalla sera alla mattina, ci vorranno dei mesi, però si deve
quindi
partire.
Mesi, non parli,
certo.
Di anni.
No, mesi per iniziare ad avere una macchina che lavora, perché ripeto, negli assessorati, io per esempio una cosa che voglio fare è mettere la delega del turismo nelle attività produttive, cioè accorpare la delega turismo e attività produttive.
Che già l'attività produttiva in città soffre violentemente.
Okay. E qui
non
c'è un altro
tema.
A
dare l'assistenza ai commercianti,
anzi
sembra il nemico a volte.
Attenzione, e su questo abbiamo pronta una proposta di riforma del SUAP, dello sportello unico attività produttive, amministrative, che non deve più gestire anche le concessioni edilizie dei privati che non siano attività produttive. Quello va scorporato, perché intasa il lavoro del SUAP. Il SUAP deve occuparsi solo delle concessioni e delle licenze chieste dalle imprese.
No, che tra l'altro c'è il paradosso.
Riguarda altro, va gestito da altri.
Nell'acronimo SUAP c'è il paradosso. È lo sportello unico per le attività produttive, ma non è uno sportello unico. Non so
infatti,
se tu ti è chiaro.
Assolutamente.
Dico, avendo avuto esperienze dirette con quegli uffici.
Allora, io
come
ho proprio messo appunto in diversi punti. Ieri ho fatto un'intervista alla nostra assessore in pectore alle attività produttive, che ha esposto grandi linee anche questa riforma del SUAP che abbiamo in mente. Ma quello che voglio dire è che noi stiamo costruendo una squadra di persone competenti, molto motivate, che vivono la città, e quindi il programma non è che me lo sono inventato io,
allora,
l'abbiamo costruito in maniera condivisa. Ed è ancora in progress, nel senso che possiamo ancora inserire
tutto, è perfettibile, aspetti, naturalmente.
Ma è tutto, cioè l'amministrazione deve dialogare.
Aspetta,
con
che qua mi gira una domanda
soggetti
calda. Cioè, una buona parte dei morosi e dei palermitani fanno parte di quei rioni dove forse esiste una presenza di voti politici. È stato si è scoperto qualche tempo fa che c'erano alcune attività commerciali che pare non pagassero il suolo pubblico, e qualcuno all'interno dell'amministrazione dice: ma come vai a chiedere il suolo pubblico a quello? Ecco, parlando di trasparenza, quando c'è palesemente una violazione di quello che è l'occupazione del suolo pubblico, dal semplice commerciante che vende frutta a chi vende i vasi sui marciapiedi, invadendo completamente i marciapiedi, come si fa in questi casi?
Allora, questo è un tema che va gestito con equilibrio, nel senso che è ovvio che tutti devono pagare i propri
tributi
dovuti, certo, e anche chi occupa il suolo pubblico. Naturalmente a volte però vengono fatte delle richieste di adeguamento eccetera in tempi e con modalità non sostenibili. Allora, siccome qui dobbiamo tenere in piedi un'economia cittadina, la pubblica amministrazione deve aiutare anche chi sono i fiorai e quelli che hanno i chioschi eccetera eccetera, in modo che abbiano il tempo e delle metodologie chiare, semplici, facilitate,
snellire
per regolarizzarsi. Gli si deve dare anche il tempo di farlo, non puoi pretendere che in una settimana si regolarizzino se tu per primo ci metti dei mesi a dare un'autorizzazione. Quindi ci vuole equilibrio. Non solo, un'altra cosa, gli immobili di proprietà del comune non sono nemmeno stati censiti. Si fa e si deve fare, si farà un censimento di tutti gli immobili del comune, di cui non si sa nemmeno quali sono
scopre poi che magari il comune paga soldi per un immobile, per una scuola,
però,
che neanche utilizza.
Esatto.
Però
quindi,
dice questo ascoltatore, se poi non riesce a fare quello che in questo momento auspica di fare, cosa fa? Si dimette?
Beh, sicuramente se io non riesco a fare le cose perché i partiti che eventualmente avranno dei ruoli in giunta non mi sostengono e mi creano i bastoni fra le ruote, io li chiamo alla loro responsabilità anche a costo di dare le dimissioni. E quindi si prenderanno
vanno
loro.
Tutti,
vanno a casa tutti. Io non ho paura di niente.
Ma questo è importante,
non me ne frega
che
niente. Cioè, non devo rendere conto a nessuno sopra di me di quello che faccio.
Ecco.
E questo mi dà la libertà e la possibilità di fare anche delle scelte difficili che nessun altro farebbe, perché non è che devo rispondere a nessun altro se non ai miei cittadini. Sono i miei cittadini i miei datori di lavoro.
Chiarissimo, lo dico per te, ma anche per chi sta ascoltando e per tutti gli eventuali prossimi candidati. Quello che viene detto qui viene registrato. Purtroppo c'è ancora chi è legato a logiche della politica antica, che dice cose sperando che cadano nel dimenticatoio. Internet ormai registra tutto.
Ne sono perfettamente consapevole.
Ecco, no, te lo vorrei dire, perché nel caso in cui non si verificasse quello che tu dici, io
certo
ti chiamo e tu me lo devi spiegare e
ma
ti faccio sentire la registrazione.
Ma fai bene. Fai bene a farlo.
Ragazzi,
perché
un paio di domande.
Vai,
sul
Massi,
programma.
Vai.
Io ammetto candidamente di non averlo ancora letto, il programma della Donato, ma probabilmente lo farò nei
prossimi
giorni.
Dove si può leggere? Cioè, sul
allora
sito,
sul mio blog mio blog francescadonato.eu, ci sono tutte le informazioni che mi riguardano, il mio lavoro al Parlamento Europeo e naturalmente il programma della mia candidatura a sindaco.
Perfetto.
Ci sono alcuni temi dove ovviamente i cittadini si schierano muro contro muro. Per esempio, in fatto di viabilità, il programma della Donato prevede comunque la prosecuzione del progetto tram, come si pone in materia di ZTL. Questo penso che sia qualcosa che gli
E i
ascoltatori vogliono
cimiteri, scusa,
sapere.
buttala lì,
Cimiteri,
buttalo
ne
via,
butto
cimiteri.
un'altra lì e poi
Sì.
voi scegliete i tempi con i quali parlarne. Quando si parla, per esempio, di partecipate, di società partecipate, c'è un'apertura alla privatizzazione? Si mantiene il comparto così com'è? Ecco, che posizione avete assunto in questi termini?
Alt, vi fermo un attimo, tu raccogli tutto quello che ti ha detto Massimo, faccio lo spazio alla pubblicità, qualche spot e poi torniamo subito in diretta perché gli argomenti sono abbastanza caldi ed erano tenuti proprio all'ultimo perché insomma qua tutti parlano di cimitero, di tram, di viabilità e insomma tutto quello che sia. Francesca Donato resta con noi, tra qualche spot rientriamo in diretta al Time Magazine, restate anche voi con noi. Rieccoci sulle note di Mahmood e Blanco con brividi 11.46, ben ritrovati al Time Magazine su Radio Time, per chi ci segue anche in TV sul canale 91 del Digitale Terrestre, anche su Facebook stiamo facendo questa diretta. Ancora ben trovata Francesca Donato. Giustamente un ascoltatore dice: ma con quale partito si candida? Palermo per la Libertà è il movimento che hai creato. Tu facevi parte della Lega come europarlamentare, sei stata eletta all'Europarlamento nel distretto di Sicilia e Sardegna, e poi a un certo punto hai fatto un passo indietro per questioni politiche.
Esatto, la lista con cui mi presento si chiama Rinascita Palermo. Diciamo, riprende il nome del manifesto per la rinascita repubblicana, che è un manifesto di valori che ho pubblicato sul mio blog ancora a settembre, ed è un manifesto che si richiama ai valori e diritti fondamentali della Costituzione repubblicana, che io ritengo sia disapplicata oggi e che invece dovrebbe essere
Messa in campo
rispettata in
immediatamente.
maniera
Allora,
diversa.
prima di darti nuovamente voce per rispondere alle domande che ha fatto Massimo, vorrei ricordare per chiunque stesse seguendo e volesse approfondire, vi basterà cercare, basta scrivere su Google Francesca Donato programma sindaco di Palermo e automaticamente troverete il programma, quelli che sono i punti fondamentali. Allora, Massimo, ci eravamo lasciati con la tua domanda in merito a quelle che sarebbero le intenzioni per intervenire sul tram, sulla viabilità, l'abbiamo detto prima,
Sì.
sui cimiteri. Come si fa?
Allora,
ZTL,
ragazzi, ZTL.
rispondo proprio flash. Sul tram, allora, il tram di per sé non è una cosa sbagliata, il problema è dove lo fai.
E
Allora, se
come?
tu metti le rotaie del tram sulle arterie principali della città e riduci la carreggiata a una sola corsia dove deve essere invece un flusso di traffico maggiore, crei degli ingorghi e soprattutto laddove poi non si passa più, blocchi e tutto il commercio di quell'area, ed è quello che è accaduto. Tutta via Leonardo da Vinci praticamente è stata abbandonata dal punto di vista commerciale. Quindi le scelte sulla viabilità cittadina non vanno prese in un modo avulso dalla realtà economica del territorio. Ci deve essere un confronto, una ponderazione dei diversi interessi e poi delle scelte che vanno appunto fatte su una programmazione. Quindi per me così il tram non può continuare ad essere implementato. Bisogna trovare i luoghi
Quindi
giusti.
smonteresti quello che c'è, per esempio viene Tarbarto,
Allora,
Leonardo da
inutile
Vinci.
che io prometta delle cose che poi contrattualmente non si possono
Ecco.
fare. Di sicuro quello che si può fare per migliorare la situazione della viabilità lo farò e troverò il modo di farlo. Quello che non si può fare, è inutile che io prometta che si possa fare, perché prenderà in giro le persone non è il mio stile.
Certo.
Sulla ZTL, come minimo i residenti devono essere esentati dal pagamento della ZTL, perché non esiste che uno debba pagare per tornare a casa propria, per andare a casa propria.
Vabbè, ma la ZTL, ora dico, c'è in tutte le città del mondo.
Sì, per carità, però attenzione, anche qua, se è un modo soltanto per fare cassa, attenzione perché bisogna
In
anche
tanti
fare i
la
conti
pensano
con
così.
la disponibilità anche delle tasche dei palermitani
Vorrei
che sono
ricordare
vessati da tante altre
Che proprio
cose.
qua al Time Magazine abbiamo la registrazione, come ti dicevo prima, l'assessore Giusto Catania, quando volle mettere la ZTL, anzi insieme al sindaco, perché ha detto che era una tassa occulta, l'ha detto in consiglio comunale, ma non voleva dirlo pubblicamente, ha anche detto che anche i disabili avrebbero pagato. Dice, se tu c'hai il mezzo inquilini paghi, quindi diciamo, questi sono i soggetti. Per questo ti dicevo prima, guarda che quello che dici viene registrato e lo useremo contro di te, come si fa nei telefilm americani.
Ne sono consapevole.
Giovani e scuole e donne nel tuo percorso politico, quindi di attività politica eventualmente per i prossimi anni.
Allora, i giovani hanno bisogno fondamentalmente di due cose: prospettive future e spazi per la loro socialità, quindi anche per il divertimento. Allora, sulle prospettive future, finché non si crea un tessuto economico in questa città dove un giovane abbia una prospettiva di lavorare,
ma come fai a creare? Tu non puoi creare, un sindaco non crea posti di lavoro.
Ma chi l'ha detto? Certo che il pubblico crea posti di lavoro se tu crei le infrastrutture necessarie per lavorare.
Fammi una soltanto.
Il mercato ortofrutticolo di Palermo, che ho visitato stamattina, ha un problema enorme nell'ampliamento, nel suo sviluppo, dovuto all'assenza dell'allaccio fognario. E questo è un onere della pubblica amministrazione.
Ma
la pubblica amministrazione,
ma ce l'ha da 40 anni questo problema. Come che nessuno si è mai preoccupato?
Perché non c'è la volontà di risolvere il problema? Allora la pubblica amministrazione deve fare il suo. Se mette in condizione i cittadini di avere tutto in regola per prima, allora il cittadino poi può svilupparsi, può andare avanti, può investire e può crescere. Invece, se questo non viene fatto, si chiudono le saracinesche, si chiudono le prospettive e i nostri figli se ne debbono andare per trovare lavoro. E questo non può essere ammesso ancora. Secondo, ha un altro modo per trovare lavoro e anche rendere la vita dei nostri figli più, diciamo,
leggera,
che ne hanno diritto, è quella di puntare anche sullo sviluppo del settore dell'intrattenimento notturno. Allora, la cosiddetta movida, che per ora viene limitata alle zone del centro storico con tutta una serie di problematiche, no, dovute anche al disturbo dei residenti e via dicendo, dovrebbe essere invece concentrata in zone diverse. Per esempio,
concentrata o distribuita?
No, concentrata. Per esempio, ho in mente il modello della città di Lisbona. La città di Lisbona ha la zona dei docks, che sono gli ex magazzini portuali, che è stata adibita a locali notturni. Sono tutti concentrati in quell'area.
Sai
lì
che si sta pensando a sviluppare tutta l'area del porto di Palermo con dormitori, con campus, con attività di questo tipo?
E
anche
questo per... è una cosa, dormitori e campus, ma tutta la zona di
notturne,
via Messina Marina, quella fascia che arriva e poi affianca il quartiere del Brancaccio, potrebbe essere destinata a
la
fare...
La costa sud.
Esatto.
Piano con la costa sud, che da 10 anni che questa costa sud si aspetta che venga rivalutata.
Però, allora, da 10 anni li sento anch'io le promesse che non vengono mantenute. La domanda è perché non vengono mantenute.
Da un lato
perché non c'è la capacità organizzativa. Dall'altro perché non c'è la volontà di dare
seguito
alle promesse.
Non credi che ci sia
anche
una sorta di impatto sul territorio che magari non gradisce che certe cose vengano fatte?
Ma io non
fatte.
Credo che gli abitanti di territorio di Brancaccio non vogliano delle attività produttive nella loro zona. Andare a lavorare, avere un circolo economico che poi stimola anche il valore dei beni l'intorno, degli immobili, si crea tutto un indotto. Ma io ci sono stata in questi quartieri, certo che le vogliono le cose che li agevolano, perché non dovrebbero volerli? Sono dei falsi problemi questi. Delle volte si attribuiscono ai palermitani e cittadini dei retropensieri che in realtà non hanno.
Dice: no, non è vero, abbiamo un marchio, io ci vivo, mi dicono. Non siamo tutti gentaglia.
Ovvio. Ma io d'altronde posso dire, io non è che legittimo nulla, per carità, ma se tu a un quartiere intero non dai una piazza dove trovarsi, non dai delle minime
di servizi anche di illuminazione,
ma se per avere un campetto dove giocare a calcio o trovarsi a giocare i bambini senza essere in mezzo alle siringhe, in mezzo alla spazzatura, in mezzo ai ferri vecchi, deve esserci il prete di quartiere che si occupa di catalizzare la comunità cittadina virtuosa e lottare con la pubblica amministrazione per avere delle aree destinate a questo. Cosa significa? Significa che l'amministrazione è assente. Invece l'amministrazione deve essere presente e deve occuparsi di tutte le aree della città, partire dalle periferie, dalle zone più degradate, perché una città non può crescere e evolversi senza questo. Tutta Berlino Est, che era la zona più povera, è stata rivalutata ed è diventata
il nuovo centro culturale europeo.
Esatto. Noi possiamo e dobbiamo fare questo anche con le periferie delle nostre città della Sicilia.
E quindi vado a giovani e scuola a questo punto.
Allora, anche qui, ripeto, i giovani...
Aspetta, velocemente, e poi aggiungo. Ma una domanda, ma senza soldi come fa? Prego.
Dicevamo, allora, i soldi, intanto non è vero che non ci sono, perché di soldi ne sono arrivati un sacco e molti sono stati spesi in maniera misteriosa o comunque sbagliata per alimentare tutte le solite clientele. In più, molti soldi non sono arrivati perché, come dicevo prima, non si sono sfruttati i possibili finanziamenti europei. Fino a ieri ho parlato con un ingegnere della regione che si occupa di protezione civile. I fondi per l'adeguamento antisismico degli edifici che erano disponibili per tutti i comuni sono andati solo al comune di Ragusa, perché lì c'è un bravo sindaco,
che ha saputo
lavorare. Allora, ripeto, dal lavoro del sindaco e dell'amministrazione cittadina dipende ovviamente anche questo, trovare i soldi. E non è che si possono solo chiedere a Roma per salvare dal dissesto la città quando ormai è tutto perduto.
No, io ricordo delle...
A proposito di soldi, ecco, Massimo, avete già preso in mano, immagino di sì, i piani PNRR, avete un'idea di come spendere quei
tanti
soldi?
Su questo tema, io all'inizio, quando si iniziò a parlare dei PNRR, ripeto, io ero e sono ancora un eurodeputato che... scriveva, no? E le norme sulla gestione dei fondi del FESR, eccetera, eccetera. E quindi come utilizzare questi fondi, come riuscire ad arrivare alla spesa di quei fondi, lo sapevo bene. Mi sono messa a disposizione non solo dell'amministrazione cittadina, ma anche della regione per aiutare a scrivere questi piani territoriali. Nessuno ha voluto interpellarmi, perché purtroppo in queste logiche di scelta ci sono delle altre priorità, ci sono delle altre dinamiche.
Le famose logiche dinamiche.
Però spesso, purtroppo, anche qui ci sono delle gravi responsabilità, anche regionali. Scusate se lo dico, se Palermo è abbandonata così.
Aspetta, ecco. questa è bella, Massima, ascoltala anche tu. Ma se è così semplice, come dice, Orlando così è cretino praticamente. Perché soltanto un cretino non ne approfitterebbe.
Orlando stesso ha dimostrato che in una prima fase della sua amministrazione ha saputo fare delle cose buone per Palermo e nessuno glielo nega. Poi negli ultimi 5 anni, forse perché non si doveva ricandidare, ha mollato tutto. Sarà per l'età, sarà per altri motivi, non lo sappiamo, ma è sotto gli occhi di tutti l'inefficienza di questa pubblica amministrazione. Okay. Ora, io non so se è cretino o se è impigrito o che cavolo altro gli è successo, ma qualcosa gli è successo, perché la stessa persona ha cambiato totalmente modo di fare, di lavorare, da un momento ad un altro momento. Allora, sappiamo che ci sono delle difficoltà oggettive, nessuno dice che sia semplice, che ci sia la bacchetta magica, ma ripeto, se c'è la volontà, se c'è una squadra di persone competenti, capaci e motivate, e se c'è una guida politica chiara, i problemi si affrontano e si risolvono. Ci sono riusciti a Marsiglia, ci sono riusciti a Barcellona, ci sono riusciti a Valencia, ci può riuscire anche Palermo. Io ci credo perché credo nei palermitani, perché come diceva Liza Minnelli per New York, if I can make it there, I make it anywhere. Se uno riesce a lavorare a Palermo,
lo può fare,
può farlo ovunque. I palermitani hanno la scorza dura, hanno la creatività e hanno quella che si dice oggi la resilienza, che è un termine che io odio, però hanno...
Non si può odiare un termine.
Io odio il termine resilienza perché è puramente demagogico.
L'hanno utilizzata, però la parola.
Hanno veramente tutte le carte in regola per far ripartire questa città. Dobbiamo crederci e metterci tutti insieme. E di nuovo essere orgogliosi di quello che siamo.
Aspetta, rispondo velocemente a un ascoltatore che dice: lei negli ultimi 5 anni dove è stata? A guardare la TV?
Io faccio politica attiva da 2 anni e mezzo e dal giorno in cui sono entrata al Parlamento europeo potete andare a vedere il mio tasso di presenza, il mio tasso di interventi, di emendamenti, e sono stata una dei pochi titolare di 2 commissioni importanti, politiche economiche e monetarie e sviluppo regionale, nonché coordinatrice e sostituta in agricoltura. Chiedete agli agricoltori siciliani se non ho lavorato per loro, chiedete ai colleghi europei se non sono stata presente nelle commissioni. Ho lavorato dal lunedì al venerdì al Parlamento europeo tutte le settimane.
Ecco, lo dico a favore dei nostri
ascoltatori. Anche in tempi di Covid, quando tutti stavano a casa, io andavo a farmi tutti i triloghi per presidiare gli interessi delle isole. Ho fatto inserire nei regolamenti per la coesione territoriale una priorità per le isole europee, proprio pensando al mio territorio, Sicilia e Sardegna.
Ok, ti fermo qua, che naturalmente hai risposto anche anche troppo alla domanda, perché come dico sempre ai nostri ascoltatori, se voi state seduti nella vostra poltrona aspettando che arriva a fico mucca, come diceva il nostro Lello San Filippo, cioè nel senso che io il fico te lo metto in bocca,
che cade dall'albero nella bocca, è un'immagine del libro Siddhartha,
no, neanche che cade, te lo prendo proprio con le mani, ecco, e allora non abbiamo fatto niente. Prendetevi la vostra responsabilità politica. Se vuoi sapere che cosa ha fatto la signora Francesca Donato, ti metti lì e scrivi Francesca Donato, vai a controllare. Certo, noi facciamo questo per mestiere, cerchiamo di informare naturalmente, e lo faremo per quel che sono tutti i progetti che verranno portati avanti. Lo dico per te, che
è tutto
scritto
pubblico sul sito mio del Parlamento Europeo, sì, sulla mia pagina ci sono tutte le mie interrogazioni,
ma non
le
era,
proposte
io
di risoluzione.
Parlo con l'ascoltatore, parlando con tutte le suocere degli ascoltatori, che quello che ci fotte, perdona il termine Francesco, lo dico anche per lei, quello che ci frega fondamentalmente è questa lagnosia atavica che abbiamo, che aspettiamo che qualcuno ci venga a dire chi è, che cosa ha fatto, così dici, oggi è lunedì, sì, ti credo. Fatevi invece sbracciatevi un po', andate a cercare chi sono i soggetti, ed è lì che prenderete la vostra responsabilità politica. Siamo arrivati alla conclusione, Francesca, le donne nel tuo percorso politico
sono tantissime, e devo dire che le donne nella mia squadra sono una componente fondamentale. E ho la dimostrazione concreta di quanto le donne siano interessate alla politica. Non è vero che si disinteressano, ma si interessano in maniera molto pratica e concreta, perché noi donne, qualsiasi lavoro facciamo, siamo anche madri, mogli, amministratrici delegate dell'azienda famiglia, e quindi abbiamo una percezione dei problemi reali della vita quotidiana molto più a tutto tondo rispetto, ahimè, a tanti uomini, non tutti, ma a tanti uomini. Quindi la capacità di essere proattive e capaci proprio in politica delle donne è indiscussa ormai, e io sto cercando di valorizzare queste capacità che purtroppo spesso la politica tiene ai margini, perché in una politica di persone incompetenti e mediocri le eccellenze vengono messe ai margini.
Questo l'abbiamo capito, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Grazie a Francesca Donato per essere stata qui con noi al Time Magazine. Probabilmente ci saranno degli altri incontri quando ovviamente i temi saranno anche un po' più caldi e capiremo anche chi saranno gli altri candidati.
Esatto, perché non vedo l'ora di sapere con chi dovrò confrontarmi.
Ripeto, nelle ultime ore c'era un nuovo nome che era Miceli per il PD e l'avvocato Greco, hanno tutti e due, stanno facendo un passo indietro, perché fondamentalmente dice, voi state parlando esclusivamente di nomi e non di programmi, per cui insomma almeno questa onestà intellettuale va riconosciuta sicuramente. Grazie a Francesca Donato.
Grazie
per il suo
te.
Programma, ripeto, vi basterà cercare sul suo blog francescadonato.eu oppure scrivete Francesco Donato, programma sindaco per Palermo. Grazie ancora Francesco.
Grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Buona giornata a te, grazie.